Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Le persone non sembrano essere d'accordo su cosa significhi perdonare qualcuno. Spesso si dice perdona e dimentica e, per quanto sia un buon consiglio, all'atto pratico non è molto realistico. Quando qualcuno ci ferisce, anche noi vogliamo ferirlo. Quando qualcuno ci tratta ingiustamente, noi vogliamo essere giusti. Senza perdono, i vecchi rancori non passano, le vecchie ferite non guariscono e la cosa migliore che possiamo sperare è che il tempo ci aiuti a dimenticare. Perdonare significa rinunciare ai sentimenti di dolore, rabbia o bisogno di ricompensa che provate nei confronti di qualcuno o qualcosa che ritenete vi abbia ferito. Il concetto di perdono è molto importante nei suoi aspetti psicologici, emotivi e spirituali perché viene vissuto come un profondo sollievo dalla tensione. Dato che non siete più bloccati nell'impossibilità di andare avanti nella vita a causa di quello che è successo. Non siete più nella condizione di aver bisogno di ritorsioni o risarcimenti da parte di un'altra persona. Non siete più tormentati da dolorosi sentimenti di rabbia o resistenza nei loro confronti. La parola perdono viene dal latino per donare. È composto dalla particella latina per, che indica un compimento, e donare, che significa dare o concedere. Quindi, quando chiedete perdono, state chiedendo all'altro di lasciare andare, di dare ciò che ha tra le mani, e quando perdonate, siete voi che lasciate andare ciò che trattenete. Nel Vangelo, il più delle volte la parola perdono è invece la traduzione della parola greca phemi, che significa mettere in libertà. Liberare una persona da un torto significa quindi liberare anche noi stessi per godersi il presente senza sensi di colpa e con la libertà di progettare e di costruire un futuro senza condizionamenti. Quando parliamo di perdonare, ciò a cui ci aggrappiamo è l'emozione di dolore, peso, angoscia, tristezza, rabbia o impotenza che una situazione o un atteggiamento riflette su di noi. Quando qualcuno ci ferisce, l'energia del dolore, del lamento, della frustrazione, della rabbia si risveglia in noi. E se non la rilasciamo e non la lasciamo andare, allora ci abituiamo a questa emozione, trasformandola in risentimento e diventa parte della nostra informazione cellulare, danneggiando il nostro organismo. Per questo, quando perdonate, non state liberando l'altro dal suo dolore, ma state liberando voi stessi. Il perdono è l'atto di liberare quell'emozione che è bloccata in noi, prodotta dall'atteggiamento degli altri. Molte volte tendiamo a pensare che basti la parola perdono per risolvere un problema. Come se ti perdono, perdonami, fossero parole magiche che, sentite dalla bocca dell'altro, risolvessero il conflitto e così facendo scomparisse il dolore come durante l'invocazione di un incantesimo. Ma in realtà quello che succede è che non libero l'altro me stesso ripetendolo in modo culturale o mentale. Anzi, il perdono non diventa efficace finché non do veramente energia. E per farlo dovete lasciarlo uscire, rilasciarlo, condividere, parlare con la persona in questione. Dire quello che sentite e quello che è successo, dibattere, litigare e persino allentare la tensione, piangendo e urlando. Negli ambienti spirituali si tende ad evitare questo approccio perché sembra poco spirituale esprimere rabbia, ira, piangere o mostrare instabilità. Ma bisogna capire che tutte le emozioni non sono altro che energie che necessitano di polarità positive o negative per generare conduttività perché senza entrambi la luce non si muove. Un essere spirituale ha la stessa energia di un essere che non è considerato spirituale e quindi entrambi provano tutti i tipi di emozioni. Ciò che realmente differenzia un essere, spirituale o meno, è la coscienza o l'incoscienza nel suo utilizzo. Ci sono molte persone spirituali che non sanno come gestire le proprie emozioni e agiscono in modo da controllare ogni aspetto della loro vita, perché interpretano che per essere spirituali bisogna rifiutare l'odio o qualsiasi tipo di vibrazione bassa. Ma quello che accade è che questo rende più grandi e più potenti quelle emozioni, poiché si accumulano e non si esprimono mai, facendo crescere la riserva di questa specifica emozione, e arriverà il giorno in cui esploderà. Allora, per non esplodere, il miglior rimedio è la parola. Dite quello che non vi piace, quello che vi dà fastidio, quello che sentite, i vostri punti di vista. Comunicate, esprimete, lasciate andare l'energia bloccata che reprimete per paura, cultura o spiritualità, e lasciandola andare, sentirete sempre più morbidezza nel processo, non avendo più bisogno di rabbia o di pianto. Così, il perdono diventa una liberazione personale che, condividendolo con gli altri, rilascia il suo peso. Non dovreste mai avere paura di dire quello che vi sta succedendo, perché rilasciandolo in quel momento migliorerete l'interazione con l'altra persona invece di attaccarla. Se un'altra persona si sente attaccata o sotto il peso di ciò che è stato condiviso, quello è già un suo lavoro interno, perché se ne viene toccata, significa che risuona nel suo essere. Voi potete solo farvi carico di ciò che sentite. La strada verso la libertà da ogni rimorso fisico è il perdono, che non è liberare l'altro dal suo errore, ma liberarsi dalla sperimentazione e dal dolore del conflitto che è sorto. Quando chiedete perdono, ricordate che non lo chiedete per voi, ma chiedendolo cercate di liberare l'altro dal suo rimorso causato dai vostri atteggiamenti. Chiedendo perdono non siete voi a liberarvi, ma riconoscete che dovete aiutare l'altro a liberarsi dalla sua emozione. Quando invece perdonate, non state liberando l'altro dal suo peso, ma vi state liberando dal vostro stesso rimorso, condividendo con le persone coinvolte l'energia emotiva di quanto accaduto, e collaborando così ad un'evoluzione congiunta attraverso l'integrazione di un'esperienza che può essere finita in un errore. L'energia vitale, la Kundalini, che nasce dal chakra della radice, è il motore di ogni circuito energetico, ed è da lì che l'energia emerge o ristagna, dove si immagazzina ciò che si riceve o si dona ciò che si perdona. Lì risiede l'energia che ancora le esperienze, trasformandole nei semi di un frutto. L'albero deve poi rilasciare i suoi frutti, lasciare che i semi cadano, volino, affinché nuove piante possano crescere. La semina consapevole, il lasciare andare i semi per generare qualcosa di nuovo, è il processo del perdono. Un fatto importantissimo relativamente al perdono è che non potete forzare il perdono, non importa quanto lo desideriate. Infatti, il più grande malinteso riguardo al perdono è che si possa semplicemente scegliere di perdonare. Le persone si avvicinano al perdono come se fosse un pulsante rosso che si può semplicemente premere, e se non l'avete ancora fatto, significa che siete intellettualmente sfidati o che vi rifiutate ostinatamente di superare quell'evento. Il motivo principale per cui non potete forzare il perdono e che la mancanza di perdono riguarda emozioni dolorose. Non potete semplicemente scegliere di non sentirvi in un certo modo. Le emozioni non funzionano così. I vostri sentimenti non mentono mai. Non mentono mai perché sono sempre un riflesso perfettamente accurato di una percezione che avete. Per sentirvi diversamente dovete quindi cambiare completamente la vostra prospettiva. E sfortunatamente anche cambiare la vostra percezione non è qualcosa che potete semplicemente scegliere di fare. Ogni emozione che provate nella vostra vita esiste solo in voi ed è alimentata dalla vostra percezione dei fatti. Voi siete l'unica origine e fine dell'energia del vostro essere. Ciò che esce da voi vi ritorna. E se non lo lasciate andare, se non permettete all'energia di diffondersi, ritornerà da voi ancora e ancora. Questo non rinnova il flusso, ma accumula tensione, quindi inizia a diventare una carica negativa. Quando si accumulano una somma di energie negative, non c'è equilibrio nella circolazione e questo sporca tutti i filtri dell'essere, accumulando energia che non genera nulla. In questo modo l'energia viene costantemente ricevuta e mai donata. Questo accumula energia che, se non rilasciata, si trasforma in un male energetico che finirà per essere un'emozione bassa come rabbia o angoscia, oppure finirà per produrre attaccamento, cioè l'aggrapparsi a certe emozioni, idee o atteggiamenti. E queste, a lungo andare, possono diventare una malattia, qualcosa che arresta completamente il flusso vitale. In questo modo potete comprendere che siete voi ad alimentare ciclicamente le emozioni in relazione a quanto accaduto. Per rilasciare la tensione e consentire nuovamente il flusso e la circolazione, dovete fornire quell'energia, liberarne ciò che potete, in modo che ci sia mobilità e trasformazione. Quell'energia dell'eccesso è lì per donarsi al mondo. Quando riuscite a donare questa energia in eccesso al mondo, è allora che perdonate davvero. Ci sono essenzialmente due motivi principali per cui le persone vogliono perdonare. Il primo è che è naturale volersi sentire bene e, se vi sentite come se non riusciste a superare qualcosa, se vi sentite risentiti e arrabbiati, semplicemente significa che non state bene. Il secondo motivo è che il perdono è considerato così virtuoso e il non perdono così negativo che non potete essere in uno stato di non perdono e sentirvi una brava persona. Vi sentite come se doveste perdonare per mantenere un concetto di voi positivo. Esiste però uno scenario in cui questo viene capovolto, e riguarda il perdonare se stessi. Inconsciamente sentiamo che perdonare noi stessi ci rende cattivi. Non dobbiamo mai perdonarci per il modo in cui abbiamo ferito noi stessi o gli altri, perché corriamo il rischio di causare nuovamente danni. Questo è il nostro radicato senso di penitenza che è presente in gran parte degli esseri umani. Quando siete in uno stato di dolore relativo al fatto di sentirvi feriti da qualcun altro, toglietevi dalla testa l'idea del perdono. Non parlatene nemmeno. Prendete invece l'idea della guarigione nella vostra mente. Il perdono implica che prima deve avvenire una guarigione profonda. E quando percorrete il cammino della guarigione, il perdono è qualcosa che vi accade spesso in modo del tutto spontaneo. È come se il perdono vi cadesse in grembo come risultato di aver compiuto passi precedenti apparentemente non correlati nel percorso di guarigione. Ma cosa intendiamo esattamente per guarigione? A livello più fondamentale, tutto energia. L'energia è semplicemente energia potenziale finché non sorgono modelli diversi all'interno di quell'energia. Questi schemi sono ciò che determina se l'energia alla fine diventerà uno spazzolino da denti, un'emozione o un albero. I modelli sono come il progetto della vostra esistenza fisica. Poiché tutto è uno schema, anche tutte le forme di malattia fisica, psicologica o emotiva sono schemi specifici. Guarire significa cambiare quello schema. Pertanto, il primo livello da comprendere sulla guarigione è che guarire significa cambiare uno schema. Questo è l'opposto della ripetizione e della ridondanza. Quando qualcosa non è guarito, mostra uno schema che non ci piace, in uno stato indesiderato. Pertanto, possiamo semplificare notevolmente la guarigione in quanto si tratta di un cambiamento di uno schema non desiderato in uno schema desiderato. Questo di solito comporta il cambiamento nel modello opposto. Pertanto, il secondo livello da comprendere sulla guarigione è che guarire significa sperimentare il contrario. Se la nostra gamba è rotta, cambiare lo schema della rottura nel suo opposto significa rimetterla insieme, ripararla. Se ci sentiamo umiliati, guarire significa sentirsi apprezzati. Se subiamo abusi, guarire significa essere trattati con amore. Se ci sentiamo impotenti, guarire significa sentirsi potenziati. Se siamo bloccati, guarire significa potersi muovere. Se comprendete che guarire significa cambiare uno schema nell'opposto, provate a guardare qualunque situazione per la quale sentite una mancanza di perdono. Guardate il dolore che avete provato. Quale sarebbe lo schema opposto? Dovete fare in modo che questo sia il vostro vero obiettivo, non il perdono. A volte il cambiamento di un modello come questo avviene con il cambiamento di una singola convinzione, non richiede tempo. Altre volte è un processo che implica il cambiamento di diverse convinzioni e l'esperienza di diverse cose a molti livelli finché una persona non sperimenta veramente il contrario e quindi possa guarire. Spesso, quando accettiamo una realtà relativa a qualcosa che ci ha ferito, finiamo per soffrire. Il dolore è un processo che dobbiamo permettere a noi stessi di sperimentare pienamente, cercando di non scappare. C'è spesso la percezione di una perdita associata all'essere feriti. Se trascorriamo la vita resistendo a ciò che è accaduto, che è ciò che facciamo quando non riusciamo ad accettare la realtà di ciò che è accaduto, stiamo vivendo la nostra vita spingendoci contro ciò che era, invece di concentrare le nostre energie verso ciò che vogliamo creare. Quando ci allontaniamo dal nostro dolore, abbandoniamo noi stessi. Resistiamo proprio a ciò che stiamo cercando di evitare. Ma la cosa più terrificante di tutte, questo dovrebbe arrivarvi come un enorme avvertimento, è che in una realtà basata sulla legge dello specchio e sulla legge di causa ed effetto, agendo in questo modo ci garantiamo che si ripresenterà nelle nostre realtà, solo che la prossima volta tornerà più grande. Ed è a questo punto che alla fine dovremo affrontare qualunque cosa dobbiamo effettivamente affrontare e integrare realmente quegli stati emotivi dolorosi, e arrivare ad una percezione che cambia la prospettiva dei nostri aspetti più feriti, non una prospettiva che ci permetta di sopprimerli, negarli e rinnegarli. Il vero perdono avviene quando tutte le parti di noi sono in grado di andare avanti e sentirsi bene nel farlo, non solo alcune parti di noi. Il perdono avviene quando troviamo una prospettiva che cambia veramente il modo in cui il nostro aspetto più ferito vede la situazione. Tra tutti gli stati d'animo negativi che associamo al perdono, quello più difficile da gestire è sicuramente il risentimento. Il risentimento non è un'emozione singola, ma è più un mix di emozioni diverse, tutte associate all'essere trattati ingiustamente. E pertanto ti porta dietro rabbia, delusione, tristezza, paura. Una delle pratiche più importanti da imparare prima di poter perdonare è scindere il ricordo dall'emozione, cioè l'essere in grado di prendere la registrazione di ciò che è accaduto come parte della vostra evoluzione come essere e di differenziarlo dal concetto emotivo di risentimento. Il risentimento si aggrappa all'emozione di ciò che è accaduto, mentre il ricordo si aggrappa all'informazione del perché è accaduto. Il primo vive nella costante emotività, il secondo nell'idea e nella mentalità che ricerca ragioni e logica. Se, pensando ad un evento, l'emozione rinasce, lo riconoscerete come risentimento, mentre quando vedete una circostanza passata e la analizzate, comprendendone i punti di vista, allora è un ricordo. E quest'ultimo vi aiuta ad evolvere trascendendo i conflitti, mentre il primo vi fa solo vivere lo stesso conflitto ancora e ancora. Per questo, per non ripeterlo, è necessario perdonare e così liberarsi dal ciclo. Il risentimento deriva dalla parola rancere e si riferisce al cattivo odore, a qualcosa che è vecchio, superato e che inizia a generare un odore sgradevole. Gli scrittori latini hanno coniato il concetto di risentimento per riferirsi a un'idea o circostanza che puzza, che sa di passato, di vecchio e di marcio. E questo è strettamente correlato alla nostra biologia. Negli esseri umani il centro del cervello riceve informazioni dalle parole che sente e dalle situazioni che vede, udito e visione. Ogni persona con cui interagite nella vita vi invierà impulsi elettrici che verranno registrati dal cervello, dall'ipotalamo, in segnali positivi e negativi. In questa registrazione i dati vengono convertiti in impulsi magnetici che influenzano i chakra e da essi gli ormoni delle ghiandole. Questo traduce parole e situazioni in emozioni e sentimenti all'interno del nostro corpo. In questo modo il cervello dispone ora di più strumenti per identificare persone o circostanze e sapere come rispondere a situazioni simili. Tanto, se una persona nuova e diversa risveglia in voi un'emozione simile, il cervello cercherà le informazioni precedenti relative a quella stessa emozione e la metterà a vostra disposizione per sapere come agire. Ecco perché a volte quando incontriamo qualcuno siamo soliti dire «mi ricorda quella persona». E lì inizierete anche a confrontare per sapere se dovreste agire in sintonia con ciò che sentite oppure no. E per quanto possa sembrarvi strano, il meccanismo che si attiva per identificare se si tratta o meno della stessa emozione risiede tutto nell'olfatto. L'olfatto è il senso legato al terzo occhio ed è anche il senso intrinseco del chakra della corona. Tutto ciò che avete sentito, tutto ciò che il vostro corpo ha percepito, non può essere compreso né dal tatto, né dal gusto, né dall'ascolto e nemmeno dalla vista. Tutto ciò che è sottile, che va oltre il mondo concreto, spirituale e concettuale, viene percepito dall'olfatto. Gli occhi che vedono e le orecchie che sentono hanno lo stesso centro di informazione, il nucleo del cervello, nelle ghiandole pineale e pituitaria. Ma la terza, l'olfatto, che percepisce l'invisibile, va direttamente ad entrambe le ghiandole. La respirazione deriva dal termine spirare, che dà origine alla parola spirito e alla parola spiritualità. Pertanto, ciò che l'anima e lo spirito percepiscono è legato all'olfatto. Questo è ciò che chiamiamo intuizione o avere un buon fiuto. In passato si credeva che l'anima, l'essenza dell'essere, fosse il respiro, poiché nella morte si smette di respirare, liberando tutti i gas nell'ultima espirazione. E per questo veniva chiamato soffio divino, qualcosa che in latino si chiama spiritus. Così la respirazione e l'olfatto vennero considerati il modo in cui la divinità comunica. Tutto ciò che chiamiamo spirituale è legato allo sviluppo del senso dell'olfatto, alla capacità di esprimere e annusare l'essenza, di respirare, di intuire, di percepire. Pertanto, per scoprire le memorie spirituali nel vostro corpo, dovete imparare dal vostro senso dell'olfatto. L'olfatto è infatti legato alla memoria intuitiva, ed è per questo che il modo migliore per trattare le emozioni che disturbano l'anima è attraverso l'aromaterapia. Il corpo ha una memoria spirituale attraverso l'olfatto. La respirazione universale è l'unica cosa che collega tutte le cose. Lo spirito che cercate non si trova nell'interdimensionalità degli esseri superiori o esterni al vostro corpo. La spiritualità che cercate risiede negli odori che le vostre cellule hanno registrato con tutti i dati possibili di milioni di anni di evoluzione. Attraverso odori e aromi potreste risvegliare ricordi, competenze, concetti, idee, emozioni e riconoscere immediatamente le informazioni che vi servono per agire, purificare o guarire. Un olfatto acuto, infatti, non sentirà solo gli aromi, ma anche le energie. Durante il periodo del Covid, moltissime persone hanno avuto problemi ai polmoni e poi hanno perso il senso dell'olfatto. Ciò indicava che il sistema si era fermato e avevano perso la connessione spirituale e la capacità di percepire. Avevano bisogno di rigenerarsi nuovamente. Quando non odorate nulla, significa che il vostro spirito si è disconnesso e che ha bisogno di odori forti per risvegliare la vostra capacità sensoriale. Quando sentite solo odori cattivi, il vostro cervello vi ricorda che ci sono cose marce intorno a voi e che dovete pulire l'ambiente dall'energia negativa. Si potrebbe dire che molti ambienti sono carichi di risentimento energetico che non proviene dal piano emotivo umano, ma da una densità vibrazionale che deve essere trasformata affinché l'aria nuova possa fluire meglio. Le persone più emotive hanno un maggiore senso dell'olfatto perché hanno una maggiore quantità di registrazioni interne. L'olfatto ci permette quindi di prevedere le situazioni prima che accadano, leggendo, o meglio annusando, le somiglianze con i dati precedenti presenti nell'ambiente. Quando ciò che sta per accadere tende ad essere negativo, l'olfatto risveglia i vecchi odori che avvertono il sistema simpatico dal sistema parasimpatico, che deve reagire in base a quel vecchio odore guasto, e così si risveglia il risentimento. Il risentimento è l'acutezza del sistema olfattivo all'interno del nostro cervello, in grado di identificare rapidamente situazioni vecchie, sporche, dolorose, fastidiose e scomode, risvegliando la memoria, ricordando ogni situazione, il come, il perché, il chi, il dove, tutti dati fino alle domande fondamentali. Il risentimento è un sistema utile per prevenire situazioni simili, per stare attenti a difendersi dai pericoli esterni. Le persone che vivono il risentimento guardano sempre tutti con sospetto e si rifiutano di stabilire un contatto con nuove persone onde evitare che succeda la stessa cosa di prima. D'altronde, il risentimento usato come capacità biologica è quello che aiuta a non inciampare due volte nella stessa pietra, a prevedere le situazioni, ad essere intuitivi ma non chiusi a ciò che verrà. Il risentimento è una parte importante del perdono. Non possiamo essere pienamente consapevoli del risentimento senza essere consapevoli dell'intenzione positiva subconscia sottostante. Lasciare andare o perdonare dà alla maggior parte delle persone la sensazione di dover lasciare andare contemporaneamente il bisogno insoddisfatto di essere trattati in modo equo e giusto, in un modo che crei fiducia. E questo sembra un tradimento. E così, per onorare il loro dolore e il loro bisogno di ricevere un trattamento giusto ed equo, semplicemente non perdoneranno. Il risentimento essenzialmente può essere come un muro che una persona usa per proteggersi e cercare di soddisfare i propri bisogni. Una persona può mantenere il risentimento sia come confine che come promemoria personale, come per dire nessuno mi farà mai più una cosa del genere. Inoltre, il nostro ego può sentire la sensazione di essere giusto e buono quando è nel ruolo di vittima con qualcun altro nel ruolo di cattivo. Spesso, soprattutto nelle relazioni intime, essere la persona che ha subito un torto mette l'altra persona in un ruolo in cui deve farsi perdonare. Si tratta di un ruolo meno impotente che offre più garanzie di un trattamento equo in futuro. Quindi può essere un modo per sfruttare i trattamenti sbagliati del passato come leva per ottenere ciò che desiderate da qualcuno e per stare al sicuro. Se diffidate di qualcuno perché vi ha trattato ingiustamente, è abbastanza forte la tentazione di controllarlo in questo modo attraverso il senso di colpa. Per questo motivo è utile chiedersi onestamente quale evento brutto temo che possa accadere se perdonassi la persona verso la quale provo risentimento oggi, o se perdonassi me stesso per il mio ruolo nella situazione. Ad esempio, la vostra risposta potrebbe essere: se perdono faccio sì che ciò che mi hanno fatto sia ok e questo non va bene. Oppure, se perdono non capiranno quanto mi hanno ferito e quindi me lo faranno di nuovo. Oppure, se perdono non riceverò mai la giustizia e il trattamento giusto di cui ho bisogno. Quindi mettete in discussione questa prospettiva. La rabbia, il risentimento e l'aspettativa di risarcimento che provate sono naturali. Avete ragione a sentirvi così. Ma ciò non cambia il fatto che è un veleno che vi divora dall'interno. Tutte le persone sono intrinsecamente guidate nella direzione del miglioramento e della guarigione. Non dovete forzarle a guarire. Non è bello per le persone trovarsi in un luogo di rabbia e risentimento e aver bisogno di essere ricompensati. E così tutte le persone sono intrinsecamente portate al perdono. Perdonare non è dimenticare. Non potete mentirvi dicendo che siete dove non siete. Non potete costringervi a perdonare solo perché sapete che sarebbe un posto migliore dove stare. Il perdono è guarire lo stato di dolore nella vostra vita. Non avete perdonato completamente qualcosa finché non siete in grado di trovare una genuina approvazione per ciò che è successo, nella misura in cui non c'è più nulla da perdonare. E questa prospettiva è quella che tutte le persone hanno la capacità di raggiungere se solo avranno abbastanza amore da lasciare che il processo dentro di loro arrivi a questa prospettiva. Ciò che dovete fare è cercare una prospettiva che, senza invalidare la vostra, vi faccia cambiare il modo in cui vedete la situazione, in maniera da provare un vero sollievo rispetto alla rabbia e al risentimento e nessun desiderio di vendetta. La prospettiva che funziona sarà unica per ogni persona e unica per ogni situazione. Il perdono è la chiave per la semina di essere coscienti e liberi. Il perdono è comprendere, perfezionare, liberare dal giudizio, educando a qualcosa di nuovo e trascendentale. Proprio come per un trauma, dobbiamo comprenderne la logica, l'origine, il perché. E questo ci porterà a comprendere cosa abbiamo ottenuto grazie ad esso. Come ha detto Nelson Mandela, il perdono libera l'anima e rimuove la paura. Ed è per questo che il perdono è un'arma potente. Quindi rimuovete il peso culturale e religioso che avete attribuito a questa parola e ricordate che perdonare è uno scambio energetico in cui, perdonando un'altra persona, in realtà state perdonando voi stessi. Quindi, se la vita vi farà provare dei risentimenti, voi cercate sempre di trasformarli in un buon profumo per la vostra anima. Bene, amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande, risvegliopodcast@gmail.com. Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.